Un saluto da Alessandro Massari, direttore di appalti e contratti mensile, nuovo podcast per presentarvi il numero 3 della rivista, quindi il fascicolo di marzo. E il mio editoriale in questo numero è dedicato ad alcune riflessioni sulle prospettive di un futuro possibile intervento normativo in materia di contratti pubblici. L'insediamento del nuovo governo Draghi ha inevitabilmente acceso il dibattito sulle politiche regolative nel settore degli appalti pubblici. Certo, il decreto semplificazione ha confermato che mai come in questo momento gli appalti pubblici hanno assunto un ruolo strategico essenziale nella fase emergenziale aperta dal Covid, ruolo di incentivazione degli investimenti pubblici, soprattutto di contrasto alle inimmaginabili ricadute economiche negative a seguito dell'emergenza sanitaria. Hanno quindi prodotto una spinta verso la massima efficienza della spesa pubblica, compulsando le stazioni appaltanti a iniettare con la massima urgenza e tempestività liquidità nel sistema produttivo grazie al tempestivo affidamento, alla sollecita esecuzione delle commesse pubbliche, nel rispetto di tempi contingentati attraverso procedure, semplificate. In questo momento è particolarmente avvertita la dialettica tra efficienza e legalità, tra semplificazione e trasparenza. Una dialettica che si coglie, direi plasticamente, anche nell'attuale dibattito politico. Sono oramai noti gli esponenti politici, gli orientamenti favorevoli alla cosiddetta opzione zero, quindi alla sospensione o addirittura cancellazione del codice appalti con l'implementazione, come dire, in via sistemica del modello Genova. Certo, va detto che anche il cosiddetto piano Colao, predisposto dal Comitato di Esperti in materia economica e sociale del precedente governo Conte, aveva indicato proprio il principio di una revisione del codice degli appalti per allinearlo agli standard europei. Nella, diciamo, voce contesto si dava proprio conto del difficile equilibrio tra polo della legalità e polo dell'efficienza, ben centrato proprio dal Comitato, che scriveva che in tutti i casi nei quali si è privilegiata una sola delle esigenze contrapposte, si è ottenuto un effetto positivo immediato lungo quella direttrice, rapidamente poi compensato dalla reazione opposta. Quindi nel piano si suggeriva inizialmente di abrogare il codice vigente e di passare proprio ad un'applicazione della direttiva, più una integrazione minima, che poteva essere transitoria o anche permanente. E poi certo dall'altro lato vi sono le voci per le quali questa operazione risulterebbe giuridicamente impossibile, considerato che il codice già costituisce per il 90% il recepimento delle direttive europee self-executing, mentre è stata affermata la contrarietà alla logica del massimo ribasso, del subappalto indiscriminato, insomma, come dire, una difficile quadratura tra procedure di selezione delle imprese efficienti e rapide, ma allo stesso tempo di massima garanzia e trasparenza, tutela della concorrenza, senza abbassare le tutele dei lavoratori e la lotta alla criminalità organizzata. E ancora altre voci stigmatizzano la persistente mancata attuazione del codice. Certo che il nuovo codice non sia mai realmente decollato o atterrato è vicenda, direi, tristamente nota a tutti gli operatori. Per esempio, sulla missione impossibile della qualificazione delle stazioni appaltanti, direi che il quadro è ormai noto a tutti, senza quindi un deciso, vigoroso impulso politico e normativo, l'articolo 38 del codice è destinato a rimanere lettera morta. Anche il rating d'impresa, che è una realtà già operativa in diversi stati membri dell'Unione Europea, è, come dire, è da includere tra le promesse non mantenute. L'annunciata ecorivoluzione della pubblica amministrazione da parte del ministro Brunetta e l'obiettivo del buon funzionamento del settore pubblico dovrebbe proprio includere misure di reale efficienza anche per il settore dei contratti pubblici. Ecco, la formazione dei dipendenti è in effetti compresa tra le 6 azioni che la riforma promette di attuare, e in effetti senza una formazione qualificata da parte dei dipendenti delle stazioni appaltanti, anche la qualificazione delle stesse stazioni appaltanti rischia di rimanere, come dire, al palo. Poi il pensiero corre anche ad altre mancate occasioni di concreta semplificazione, come la famigerata banca dati nazionale degli operatori economici, nel disegno del nuovo codice avrebbe dovuto sollevare le stazioni appaltanti dalla incombenza della verifica dei requisiti, che ancora oggi è percepita dagli operatori come un elemento di forte criticità, di rallentamento dei tempi di conclusione delle procedure. E dunque, probabile che il nuovo governo metta a mano un ulteriore intervento di semplificazione, di ottimizzazione delle norme in materia di appalti, tentando, ecco, forse l'ennesima quadratura tra efficienza, legalità, concorrenza, accelerazione, trasparenza, prevenzione, aspetti sociali e ambientali, digitalizzazione. L'auspicio certo è che il nuovo esecutivo possa introdurre misure non affrettate né mal formulate, ma tecnicamente, qualitativamente ben strutturate, quindi coerenti con questo annunciato ambizioso obiettivo del buon funzionamento del settore pubblico e nella consapevolezza della natura strategica degli appalti pubblici nell'attuale contesto della drammatica perdurante fase emergenziale. Ebbene, in questo numero il focus è dedicato all'analisi dei nuovi bandi tipo ANAC per le procedure telematiche, quindi ecco una delle novità che ci attenderà a breve, e grazie all'acuta, approfondita analisi di Giancarlo Sorrentino abbiamo, ecco, un quadro, direi esaustivo, approfondito, appunto, delle novità contenute nei nuovi bandi tipo. Ancora altri contributi di interesse e attualità sono quelli di Beatrice Armelli sulla partecipazione delle società di geologia alle procedure di affidamento dei servizi in genere architettura. Ancora sull'acquisto di beni infungibili o esclusivi nel settore sanitario, grazie all'approfondimento di Maurizio Greco e Annalisa Damele. Ancora un tema molto attuale, l'anticipazione del prezzo, grazie anche qui all'analisi di Giuseppe Fiocchi, con particolare riguardo al settore delle infrastrutture di telecomunicazione. E ancora abbiamo altri commenti a recenti sentenze sui consorzi stabili a cura di Agostino Sola e sul DURC e la proponibilità della querela di falso a cura di Irene Picardi. Nel prossimo numero speriamo anche di darvi conto della attesa legge europea che dovrebbe risolvere la questione del subappalto, altra priorità che dovrebbe il legislatore inserire nell'agenda per risolvere appunto una questione particolarmente spinosa che contribuisce in questo momento a alimentare incertezza nelle stazioni appaltanti sull'applicabilità o meno dei limiti interni del subappalto, ma ne parleremo sicuramente nel prossimo numero. Io vi ringrazio, vi auguro buona lettura del numero di marzo e a risentirci per il prossimo podcast.